Dunque, di fatto, per consolarci, oggi comincia l'avvento per la Chiesa Ambrosiana e quindi possiamo essere già in dirittura di arrivo con quello che è il cammino di un nuovo anno liturgico, ma soprattutto, ed è da qui che vorrei partire con una proposta, direi che come tempi parlerò un'oretta, non di più, poi eventualmente anzi, sarebbe bello intavolare una conversazioni anche a partire da quelle che possono essere le vostre reazioni alla mia proposta oppure anche degli allargamenti e dei contributi. Dunque, oggi nella Chiesa Cattolica, per volontà espressa, come già è successo per altre cose, e prima Don Arnaldo faceva riferimento alla Domenica della Bibbia che abbiamo celebrato il 24 settembre, la Domenica della Parola, sempre per volontà di Papa Francesco, e oggi nella Chiesa Cattolica si celebra per la prima volta la Giornata Mondiale dei Poveri. Per dire, non era neanche così necessario, perché c'è una giornata missionaria mondiale nel mese di ottobre, quindi dove normalmente si parla dei poveri. Ci sono tante altre situazioni in cui si fa menzione dei poveri, ma Papa Francesco ha lanciato quasi come eredità questa sfida alla Chiesa Cattolica, di cui è, come Vescovo di Roma, il referente, diciamo, universale, questa prima giornata mondiale dei poveri. E vorrei partire da un versetto, da qualche versetto del profeta Isaia. Al capitolo 26esimo, Isaia si lancia, per così dire, una sorta di visione. I profeti hanno visioni e grazie a Dio ancora i profeti di oggi hanno visioni, ovviamente le visioni devono essere sempre visioni che portano lontano. Quando le visioni portano indietro o sono il remake di visioni già viste, non siamo più nella profezia, siamo nella memoria, siamo nei monumenti, siamo in tante altre cose. Invece le visioni sono sempre qualcosa che ci spingono più lontano e che ci permettono di affrontare le urgenze e le esigenze del momento che attraversiamo. Ebbene, una sorta di inno di ringraziamento per la liberazione di Gerusalemme, il profeta Isaia, al capitolo 26esimo, dice così: in quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. È un canto. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, egli ha posto a salvezza. Aprite le porte. Aprite le porte. La visione di Isaia è la visione di una città salvata dall'oppressione dei popoli che privano il popolo di Israele della sua libertà, ma la città rassicurata, la città redenta, la città riscattata è una città dalle porte aperte. Normalmente quando noi viviamo uno shock, sono passati i ladri, aumentiamo le serrature. Magari prima non ci badavamo tanto a chiudere, se sono passati i ladri è certo che la prima cosa che facciamo è chiudere. Interessante vedere come il risultato di un'esperienza di salvezza per Isaia è di una città che si sente talmente sicura del sostegno dell'Altissimo da poter aprire le porte. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele, la sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. È una espressione che ritorna molto spesso nel Salterio, laddove, soprattutto nei salmi cosiddetti graduali, quei salmi che si cantano arrivando nella città santa di Gerusalemme alla fine dei pellegrinaggi. La pace che il Signore promette al suo popolo non è semplicemente l'assenza di guerra o aver vinto il nemico. La pace che il Signore promette al suo popolo è quell'attitudine profonda fondata sulla fiducia. Pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto. Ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra. Ed è di questo che oggi vorrei parlare. Vorrei parlarvi di quello che personalmente ritengo essere l'esperienza stupenda che stiamo vivendo come Chiesa, il rovesciamento della piramide. E qualcuno naturalmente ha il capogiro. Chiaramente se voi prendete una piramide e la rovesciate, chi era abituato a stare diritto si trova di testa in giù. E quindi capite, se voi rimanete appesi di testa in giù per più di qualche minuto, cominciate anche a stare male. Quindi, attenzione, mi sembra di poter dire che il malessere non ci deve spaventare. È normale che rovesciando una piramide qualcuno abbia qualche conato di vomito. È normale. Come è anche normale che qualcuno che era abituato a stare sempre appeso come un salame si deve riabituare ad essere finalmente in posizione eretta, in piedi, con una dignità riconosciuta, con la possibilità di dire una parola, di essere restituito alla dignità e alla libertà. Nessun cambiamento è, tra virgolette, innocuo. Ogni volta che c'è un cambiamento, è chiaro che c'è una crisi, c'è una fatica, c'è un disorientamento. Il disorientamento di coloro che abituati a stare in piedi si ritrovano di testa in giù e quindi devono, insomma, riaggiustarsi, come pure il disorientamento di chi è abituato a stare appeso come un salame deve ritrovare la propria posizione eretta. Ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. È uno dei versetti più belli del profeta Isaia. E naturalmente questo linguaggio, lo sentite, è tutto ripreso nel Magnificat di Maria. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo. Dunque, i passi dei poveri. C'è qualcuno che dice che se i cinesi si mettessero a battere i piedi, li sentiremmo fino a Roma. Sono talmente tanti. I passi dei poveri. I passi dei poveri, i piedi degli oppressi sono il grande segno dei tempi. E tra tutte le cose che Papa Francesco poteva, come Papa, come Vescovo di Roma, lanciare come provocazione alla Chiesa, alla fine del grande giubileo che era stato indetto per celebrare la conclusione del Concilio Vaticano II, che cosa ci è rimasto come eredità, come messaggio? Appunto, indire, cominciare a celebrare una giornata dei poveri. E come appena detto il Papa in Piazza San Pietro, il problema non è mettere i poveri al centro di questa giornata, ma comprendere, come aveva intuito magnificamente Paolo VI concludendo il Concilio Vaticano II, e Monsignor Bettazzi era lì, lui diceva che appunto la via della Chiesa era quella espressa dall'icona del buon samaritano. Paolo VI, concludendo il concilio, dice alla Chiesa: è avvenuto qualcosa di grande, da un punto di vista teologico, spirituale, potremmo dire di tremendum, perché ogni volta che Dio si rivela al suo popolo c'è qualcosa di tremendum, di fascinoso e di tremendum, come in ogni esperienza spirituale autentica, perché quando Dio si rivela tutti sono scomodati. Se Dio si rivela e ciascuno rimane al suo posto comodo, non è successo niente. Quando il Dio di Israele, il Dio che libera, il Dio che salva, quando il Dio di Gesù Cristo, il Dio che soccorre, il Dio che si fa intercettare da ogni umana sofferenza, si rivela, le cose non rimangono al proprio posto. E per certi aspetti le persone, anche se rimangono al loro posto, non sono più le stesse. Dunque, con questa giornata che stiamo vivendo oggi, ed è stato un caso, ma comunque va bene, anzi più che bene, ci viene indicato, viene registrato e indicato un cambiamento di prospettiva in quelle che sono le priorità della nostra esperienza discepolare. E la priorità della nostra esperienza discepolare non siamo più noi. Questa è una cosa stupenda. La priorità della nostra esperienza, del nostro, direi, impegno, del nostro sforzo, del nostro desiderio di essere fedeli al Vangelo, non è più la conservazione di noi stessi. Non è più, per esempio, una giornata della Chiesa. Si poteva anche fare, no? Una bella giornata della Chiesa. No. Una giornata dei poveri. E potremmo tradurre, interpretare questa parola poveri come appunto una Chiesa che ricomincia il suo cammino di fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo dagli altri e non da se stessa. Il tempo di Chiesa che viviamo è il tempo della eccentricità. Eccentrici. La Chiesa è eccentrica per natura e meticcia per vocazione. Ripeto queste due espressioni: eccentrica per natura, cioè continuamente scentrata da se stessa, e meticcia per natura. La Chiesa nasce come esperienza di meticciato culturale, di sensibilità, persino direi di attitudine. Già il gruppo degli apostoli non è un gruppo di eletti che dicono Signor sì al loro guru, è un gruppo meticcio e abbastanza problematico, dove tra l'altro le relazioni sono complicatissime sin dall'inizio e senza nessuna garanzia di successo. E quando la Chiesa comincia a fare i suoi passi nella storia, la prima grande esperienza è quella di dover accogliere gli altri, quelli che tra l'altro non sono previsti, i pagani. Ma una delle prime esperienze scioccanti della comunità nascente è dover accogliere nel suo seno dei sacerdoti, che non erano assolutamente previsti, perché stavano bene nel Tempio di Gerusalemme. A un certo punto dei sacerdoti chiedono di entrare nella comunità che è fatta di soli laici. Gesù non è di stirpe sacerdotale, c'è qualche apostolo che viene da qualche famiglia, forse Giovanni, il Battista è di stirpe sacerdotale, ma a un certo punto una comunità che nasce attorno ad un rabbi non sacerdote e che vive una realtà assolutamente laicale deve accogliere persino dei sacerdoti abituati a vivere al servizio del Tempio e li deve integrare, come deve integrare coloro che vengono dal paganesimo, alcuni che sono già proseliti e altri che sono semplicemente, come dire, felicemente pagani e che ti fanno toccare dalla parola del Signore Gesù, dal suo Vangelo. Ora, la grande esperienza che come Chiesa siamo chiamati a vivere in questo momento è portare a maturazione l'intuizione del Concilio Vaticano II. Su questo Papa Francesco non fa sconti, né a destra né a sinistra. Il Concilio Vaticano II è stato un momento di incremento di intelligenza del Vangelo, da cui non si torna indietro. E andare avanti in questo percorso ha significato e significa per la nostra Chiesa lasciarsi rapire da visioni che costruiscano un futuro in cui la Chiesa di Cristo possa compiere fino in fondo la sua missione. E qual è? Essere segno di salvezza per l'umanità, dimenticando di preoccuparsi di se stessa. Il bell'annuncio, direi il Vangelo che ci viene spezzato, è proprio questo: non abbiamo bisogno di preoccuparci di noi stessi. Il futuro della Chiesa, l'avvenire delle nostre comunità, non è legato alla conservazione o alla restaurazione di quello a cui siamo abituati, ma è legato ad una visione, beata pacis visio, ad una beata visione di pace, cioè di vita, che tocca l'intera umanità, ai cui piedi la Chiesa ritrova il suo posto. Ecco la piramide rovesciata. Immaginate un po', mica tantissimo tempo fa, nell'orologio universale i secoli sono come dei secondi. Quando Cristoforo Colombo scopre le Indie orientali, il poverino non sa neanche che sono le Americhe, sono le Indie orientali, e si chiede al Papa come spartire le terre tra i sovrani di Spagna e di Portogallo. Non so se sapete perché in Brasile si parla portoghese e in tutte le altre nazioni dell'America Latina si parla castigiano. E perché è una questione, il trattato de Torcillas, il Papa Alessandro VI, di beata memoria, che dice da che punto a partire dalle Azzorre si calcolano i domini spagnoli e da quale punto in poi si calcolano i domini portoghesi. Perché? Perché essendo lui Papa è lui che decide a chi appartiene la terra. Naturalmente è lui che decide quali vantaggi avrà la Chiesa di Roma da questa spartizione. È lui che ha il triregno sulla testa. È al Papa di Roma che appartengono appunto il potere spirituale, quello temporale e quello altro ancora. Tutti i poteri appartengono a lui. E attenzione, non stiamo parlando del 7200 avanti Cristo, stiamo solo parlando del 1492, neanche 500 anni fa. Ora capite, da questa immagine di Chiesa che ritiene di avere il potere, o più precisamente i poteri, anzi, di avere il potere di controllare il potere. I primi divorzi vengono concessi da chi? Dal Vescovo di Roma, dal Papa. A vantaggio di chi? di re e imperatori per i quali matrimoni scombinati e ricombinati sono il modo per fare o disfare o rifare delle alleanze politiche. E quindi Roma concede o non concede. Ricordate Enrico VIII che poi se la prende. Ora, i passi dei poveri. Una Chiesa che riparte, anzi, che accetta di subire fino in fondo il rovesciamento della piramide. Laddove noi ci siamo occupati per secoli di ribadire i confini del nostro potere, del nostro, anche della nostra ingerenza, delle nostre competenze, a 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, la Chiesa, attraverso il suo, diciamo, punto di riferimento, ritrova questa sua vocazione primordiale, originale, autenticante, che è di stare al punto più basso e non nel punto più alto. Si ricomincia dai poveri. Precisamente la Chiesa ritrova e vuole ritrovare il suo posto accanto ai poveri, come i poveri, perché a distanza di secoli dall'avvento del Signore Gesù e dall'inizio del percorso del Vangelo nella storia ci rendiamo conto che sono i poveri che ci difendono da noi stessi. Solo i poveri ci possono salvare dalle nostre illusioni e dalle nostre idolatrie. Quindi attenzione, non siamo noi che facciamo un servizio ai poveri, sono i poveri che fanno un servizio a noi. Non siamo noi che facciamo dei gesti di bontà nei confronti dei poveri, che per carità vanno fatti, ma la cosa, diciamo, più forte è che i poveri sono gli autenticatori della nostra fedeltà evangelica. E questo è il grande, come dire, la grande sfida e il grande dramma che come Chiesa siamo chiamati a vivere nel nostro tempo, ed è la nostra ora. Allora, il messaggio che ci viene continuamente rinnovato in modo forte, in modo intenso, è che se come Chiesa ci occupiamo di noi stessi e abbiamo nostalgia di noi stessi, perdiamo il nostro tempo e non abbiamo nessuna visione. Forse noi non ci rendiamo conto che cosa ha significato, almeno io non posso rendermene conto perché sono nato mentre il concilio veniva chiuso, ma quello che i padri conciliari hanno avuto come coraggio di visione, uscire dalla paura e dal bisogno di controllo per aprirsi ad una visione di possibilità di immaginare un vero servizio all'umanità. Ed è quello che oggi noi non possiamo assolutamente mettere in secondo piano. Ad essere in secondo piano è ormai la preoccupazione di noi stessi. E laddove in qualunque modo, come dire, riviene fuori come un rigurgito la nostalgia di noi stessi, possiamo essere certi che siamo fuori strada. Quando eravamo tanti, quando eravamo avevamo un ruolo, quando potevamo dire la nostra, quando la società era comunque legata a quello che noi dicevamo, a quello che noi facevamo e disfacevamo. No, questo non c'è più. L'immagine è appunto di questa piramide rovesciata, dal triregno al grembiule, dall'immagine di un mandato quasi divino, per tenere sotto controllo tutto e tutti ad una rinnovata disponibilità a camminare con tutti. L'immagine di una chiesa in cammino, come tutti e con tutti. E ora vorrei sostare in questa seconda mezz'ora su quello che le scritture ebraiche ci dicono, per cercare di aiutarci a comprendere dove sta la fonte dei nostri problemi, la fonte ultima di tutto ciò che rende difficile questa compagnia in umanità. E nelle prime pagine della Bibbia troviamo alcuni racconti, miti, secondo lo stile e la sensibilità dell'epoca. E una delle prime domande che l'uomo si pone, l'umanità si pone, è: da dove veniamo noi? E cioè, come mai siamo capitati qui? E cosa ci stiamo a fare? E la seconda domanda è: da dove viene o come viene fuori tutto ciò che ci fa stare male e tutto ciò che fa stare male? Questo è un problema che abbiamo tutti, da quando siamo bambini. Quando un bambino fa la prima esperienza consapevole di stare male fisicamente oppure di stare male psicologicamente oppure di stare male spiritualmente, è un passaggio importante, è fondamentale, direi. Ebbene, accanto alla prima domanda, da dove vengo, come mai sono qui, subito si accompagna un'altra domanda: ma come mai ci sono delle cose che mi fanno stare male? E soprattutto, alcune volte è qualcosa che ci può turbare ancora di più: come mai alcune volte io sono fonte di male, di malessere, di fatica per gli altri? Ebbene, le scritture ci danno due racconti della creazione e ci danno due racconti della caduta. Il primo racconto della creazione lo conosciamo a memoria, i 6 giorni più uno. Secondo racconto un po' più drammatico, quando l'uomo viene formato dalla terra come un pupazzo e poi il Signore gli infonde il suo spirito, la sua ruah, lo rende un essere vivente, e poi Dio, poverino, si illude di essere capace di rendere felice l'uomo, il quale, quando vede Dio, dice: oh, mamma mia, così poco? L'uomo, che pure Dio crea per stare con lui, in realtà con il Signore Dio che lo ha creato non si sente molto felice, tanto che la prima esperienza che troviamo nella seconda racconto della creazione è la depressione dell'uomo. Siamo nati tutti abbastanza depressi, anche perché, sapete, vivere con Dio tutto il tempo ti viene una noia. Per carità, sarà anche l'essere perfettissimo, eccetera, eccetera, ma a furia di perfezione uno non sa come passare il tempo. E poi il Signore, ricordate che cerca di aggiustarsi, nel senso che gli fa un po' di giocattoli, gli fa gli animali, come facciamo noi con i bambini, gli fa dare anche il nome all'orsacchiotto. Come lo vuoi chiamare il tuo orsacchiotto? E Adamo comincia a giocare, a fare il Signore Dio che dà il nome a questo, il nome a quest'altro, però la depressione sempre uguale, tanto che il Signore dice: oddio, adesso come si fa? Come si fa? E gli viene l'idea della donna. L'idea della donna viene al Signore Dio nel secondo racconto della creazione, perché Dio si rende conto di non essere sufficiente alla felicità dell'uomo. Immaginate il dolore, il rammarico, almeno la sorpresa. Uno che è Dio e che si rende conto che la sua creatura non è totalmente felice con lui. Dio non basta. Santa Teresa d'Avila lo diceva continuamente, che solo Dio basta, ma intanto faceva tante altre cose anche lei, perché Dio di fatto non basta. O basta solo la misura in cui la relazione con Dio crea una, come dire, una cascata di relazioni. Solo nella misura in cui la relazione con Dio fa circolare la vita, allora basta, altrimenti non basta. E poi sono i due racconti della caduta o del peccato originale, chiamato come volete, oggi con un linguaggio forse più adeguato alla nostra sensibilità dominata dalle scienze umane, diremmo il disordine originale, da dove nasce una sensazione di disarmonia. E c'è il famoso, famosissimo racconto del serpente, e poi c'è l'altro racconto, non meno importante, quello di Caino e Abele, dove per l'autore di questo capitolo, il quarto della nostra struttura attuale della Bibbia, in realtà l'origine di ogni malessere è la maledizione del confronto. Quando noi cediamo alla maledizione del confronto senza accettare di essere unici e diversi e senza accettare che l'altro lo sia, ebbè da lì tutti i guai vengono. Anche perché per Caino, il problema di Caino è che Abele, che nel suo nome porta la radice della debolezza, Abel significa soffio, vapore, la fragilità di Abele turba Caino, la fragilità di Abele mette in difficoltà Caino, il quale non riesce ad accettare un fratello così stupido, così fragile, così emotivo, attaccato ai propri animali, alla propria pecorella, al proprio cane, al proprio gatto, mentre Caino è uno che coltiva, è un imprenditore. E davanti a questo qui, che ha tutti questi bei sentimenti, ma che produce poco o niente, che rischia sempre di vivere in un sistema emotivo di fragilità, di offerta, di dono, beh, questo mette in crisi l'identità di Caino, tanto da aver bisogno di eliminare Abele. E voi sapete il fattaccio che succede. Caino elimina Abele, perché? Perché eliminando Abele vuol dire che c'è un solo modo di stare al mondo, come Caino. No? Se io non sono solo al mondo, se ho dei fratelli, per di più, diversi da me, e vuol dire che non sono sicuro, né tantomeno rassicurato, che il mio modo di stare al mondo è quello giusto, o è l'unico possibile. E questo non è l'altro che me lo fa sentire, sono io che lo sento, tanto che a un certo punto devo eliminarlo per potermi finalmente, illusione, finalmente dire, ma no, c'è solo questo modo. Solo che quando Caino ha eliminato Abele si ritrova in pericolo e Dio lo rassicura, lo aiuta. Ma c'è un altro racconto all'inizio della Bibbia che non ci parla più semplicemente appunto di quello che succede nella disarmonia nei confronti del creatore, e cioè il sospetto su Dio, un Dio sospettoso e dispettoso. Quante volte nel catechismo viene fuori l'idea di un Dio sospettoso e dispettoso, un Dio che ci controlla, no? Che ci vede dappertutto, anche quando non vorremmo essere visti. Questo è il dramma. Cioè uno dice, no, per carità, privacy, c'è la legge sulla privacy, e sembra che Dio sia esente dalla legge sulla privacy, cioè lui ci può vedere dappertutto, comunque, e beh, cioè, per carità, adesso basta un po' di privacy. Quindi un Dio sospettoso che poi diventa anche dispettoso, perché il serpente di che cosa convince l'uomo e la donna? Che Dio è sospettoso e dispettoso, cioè gli ha creato tutto, gli ha messo un bel labbro, ma dice poi non lo devi toccare, non lo devi mangiare, non lo devi fare, Tanto che poi noi abbiamo ridotto tutto questo alla sessualità, quella cosa che tutti vorremmo fare, ma che tutti ci dicono che non dobbiamo fare. E poi ciascuno si deve arrangiare, in un modo o nell'altro. Abbiamo ridotto tutto alla sessualità, che diventa un simbolo grande di che cosa? O la sessualità la viviamo nel senso di una intimità e di una fiducia nei confronti di noi stessi e degli altri, persino quando decidiamo di astenercene per vari motivi, oppure se è appunto il dispetto di qualcuno che dice: ah, si può provare piacere, ma è meglio di no. E beh, questo dopo un po', alla lunga, può diventare molto pesante. Naturalmente un Dio sospettoso rischia di essere caricato di una leggera tendenza a fare dispetto. E poi c'è il secondo racconto, in cui appunto l'uomo si trova, e ciascuno di noi si trova, nella tremenda fatica di un confronto che invece di benedire maledice. Invece Dio, quando Caino ha ucciso Abele, dice: ma dove è finito tuo fratello? Quello dice: ma no, io cosa ne so io? Dice: ma no, come, no, il tuo fratello dovresti saperlo. Dice: no, l'ho ammazzato. Ah, dice, ma che bella idea, ti sei liberato di tuo fratello. E che non c'è adesso, però cosa succede? Che qualcuno potrà fare la stessa cosa a me. Dal senso di liberazione Caino si sente assolutamente minacciato, e Dio dice: no, 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 io ti porrò un segno e nessuno ti potrà toccare. L'immagine di Dio che viene fuori è di un Dio che garantisce la vita anche quando questa vita diventa un po' complicata. Dio garantisce la vita del fratricida. Ma c'è un altro racconto, è quello della Torre di Babele, al capitolo undicesimo. Tra la morte di Abele e la Torre di Babele, che fa pure rima, abbiamo, come dire, una sorta di amplificazione della vita. Abbiamo dei capitoli in cui si vede che la vita diventa sempre più amplificata. Tanto che a un certo punto bisogna intervenire con un diluvio per mettere un po' di ordine. E poi il Signore Dio capisce che l'ordine non si mette così e crea l'arcobaleno. Il mondo finalmente diventa a colori. È come il passaggio dalla TV in bianco e nero alla TV a colori. Insomma, c'è una bella differenza. Adesso tutti gli schermi hanno tutte le, appunto, il grado di fedeltà, è una delle cose che la Apple vende a più alto prezzo. Poter vedere le cose a colori. La vita non solo si amplifica, ma si colora. Tanto che l'arcobaleno diventa il segno del fatto che Dio si arrende al fatto che la storia va avanti non solo secondo un programma prestabilito, ma che ha tutta una serie di problemi. E dopo il diluvio, appena prima della chiamata di Abram, abbiamo questo piccolo raccontino molto significativo. Ormai gli uomini hanno un'unica lingua e uniche parole, la globalizzazione. Tutti parlano e pensano allo stesso modo, che ci sembra una cosa bellissima. Fu per giù. La fine dei dialetti è una catastrofe umanitaria. Tutti hanno un'unica lingua e uniche parole, esattamente quello che stiamo vivendo noi oggi. Al di là delle lingue che parliamo, abbiamo tutti, o quasi tutti, uno stesso codice globalizzato. Usiamo delle parole, ma in realtà il codice in cui ci muoviamo sono assolutamente univoci. E emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura, nella regione di Sinar, e vi si stabilirono. Capite? La pianura è il luogo dove si può costruire più facilmente. Milano. Cosa di meglio della pianura padana? Con tutto lo smog, la nebbia, però dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi, tu sei in pianura, una immensa pianura. E si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Di chi è l'eredità di tutto questo? Di Abele o di Caino? Di Caino. Caino è il primo costruttore. Caino è, e la sua discendenza costruiscono città, fortificano città. Qui ci ricolleghiamo al testo di Isaia. Città chiuse, fortificate, con una sola porta. Una volta chiusa quella, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Il mattone servì loro da pietra. Oh, il mattone da pietra. Ma la differenza è assoluta. Perché il mattone si fa in serie. Tutti i mattoni sono uguali. Se voi costruite il mattone e avete un mattone diverso, questo rappresenta un problema per la costruzione, perché costruendo i mattoni si costruisce appunto tutto uguale. Se invece voi costruite in pietra, ogni pietra è diversa, e soprattutto per tenere insieme le pietre grandi ci vogliono le pietre piccole, perché per mettere il cuneo tra due pietre grandi, perché stiano, ci vogliono certe volte le pietre piccole, e basta che una pietra piccola venga meno che rischia poi di venire meno la pietra grande. Infatti la Gerusalemme del cielo, secondo il veggente di Patmos, è costruita come? In pietra, con pietre diverse, di colori diversi. Invece sulla pianura di Sinar si dice: facciamoci mattoni e costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. E questo è il peccato della nostra tradizione occidentale, il mal del mattone. L'idea che per costruire meglio bisogna essere tutti uguali, clonati. È il mestiere che facevano i poveri ebrei per il faraone: fare mattoni e costruire piramidi. C'è un racconto rabbinico, un midrash molto bello, che vi ripeto. Si dice che appunto gli uomini cominciano a costruire la torre a Babele, e chiaramente tutti portano un mattone per allungare, alzare la torre. E quando ci vuole un giorno per salire e scendere, è anche molto simpatico. Ma la torre deve toccare il cielo. A un certo punto, per salire ci vuole un mese e per scendere un altro mese. E mentre tu sali e scendi, per 2 mesi non vedi più tua moglie, non vedi più tuo figlio. Ma la torre si alza ancora. A un certo punto, per salire ci vogliono 6 mesi e per scendere altri 6. Ma soprattutto, se tu sei quasi arrivato in cima alla torre e il mattone ti cade, è una catastrofe. Abbiamo perso un anno. E quindi ti ammazzano te. Un mattone vale più di un uomo. Il mattone che va portato in cima alla torre per permettere alla torre di alzarsi diventa più importante di colui che lo porta. Perché alla fine il mattone diventa il bene assoluto. Alzare di un centimetro la torre diventa la cosa più importante. E poi soprattutto, quando ci vogliono 3 anni per salire, 3 anni per scendere, la gente non si riconosce più. Sì, parlano la stessa lingua, ma non hanno modo di parlarsi. Usano le stesse parole, ma non hanno nessun luogo in cui scambiarsele. Qualcuno dice che quando hanno pensato il telefonino, lo smartphone più precisamente, non so se è vero, sarà un altro midrash, un mito moderno, dicono che coloro che l'hanno inventato, non so se fanno, non so bene come funzioni perché io non mi intendo di queste robe, ma a quanto pare hanno fatto delle specie di immaginazioni, cioè inventiamo lo smartphone, ma pensando a questa macchina, che ho anch'io naturalmente, chi non ce l'ha, ma se noi inventiamo questo mattone, che cosa poi ne farà la gente? A quanto pare hanno immaginato questi signori o queste signore che hanno inventato queste cose, hanno immaginato che cosa sarebbe successo con l'invenzione di questo mattone, cioè che la gente sarebbe entrata in un luogo e invece di guardarsi avrebbe guardato il proprio cellulare, o sarebbe entrato in un treno e invece di dialogare avrebbe semplicemente chattato. E a furia di entrare in un luogo e invece di guardare, consultare il proprio tablet o il proprio smartphone, ciascuno di noi è assolutamente connesso e isolato. E soprattutto quello che avviene tra me e il mio telefonino è qualcosa che è controllato, fa parte di tutto un réseau, una rete di comunicazioni, di gusti, eccetera. È un po' da bene, una sola lingua, uniche parole. I giovani non usano più neanche le parole, hanno dei simbolini per dire mi piace, non mi piace, sto bella la faccia triste, quella con la lacrimuccia. Non c'è bisogno neanche di dire sto bene, basta mettere la lacrimuccia ed è un linguaggio che anche i giapponesi capiscono. Ma il testo dice il mattone, l'opera, la torre, che nasce come un'idea di condivisione, diventa la negazione della possibilità di incontrarsi. E il Midrash dice che Dio, vedendo questo, gridò e la torre cadde. Ma il Signore scese. Stupendo. Perché a quanto pare, per quanto la torre si alzi, sembra che il Signore abiti un pochettino più in alto. Anzi, stando a un altro Midrash, via via che la torre si alza, il Signore Dio sale ancora un po' di più. Come dire, guadagna un po' in distanza. Perché? Perché nessuna relazione è possibile senza una giusta distanza. Né tra di noi, né con Dio. E quindi notate un po' il Signore che deve fare esodo verso sempre più in alto, ma non perché il poverino se ne vuole andare, ma per tenere la giusta distanza. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo, e il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo, hanno tutti un'unica lingua, Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città per imparare a costruire delle relazioni. Dal costruire la città al patire le nostre relazioni, dall'illudersi di capirsi alla fatica di comprendersi nella propria differenza. Perché Babele è l'anticreazione. Se noi leggiamo i primi due capitoli della Genesi, di cosa ci parlano? Di un Dio che crea separando, distinguendo, facendo le cose sempre più diverse. Babele invece, opera nostra, è quello di rendere le cose tutte uguali. Ma quando noi facciamo le cose uguali, non diventiamo pari in dignità, perché tutto dipende da quanti mattoni tu porti su e se riesci a ritornare giù. E non importa che cosa avviene con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi amici, l'importante è che tu, dopo aver portato un mattone, ricominci a portarne un altro. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Questo racconto è la premessa ad una parola, quella che Dio, subito dopo la grande discendenza, rivolge ad un uomo, Abramo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. A Babele si dice: facciamoci un nome. Ad Abramo viene detto: mettiti in cammino e questo ti permetterà di conoscere il tuo nome. E come dice la lettera agli Ebrei, Abram si mise in cammino verso un luogo che non conosceva, non sapeva neanche dove andava. Cosa significa per noi ripercorrere questa sapienza delle scritture in un contesto come il nostro? Prima di tutto, come dicevo all'inizio, accettare il rovesciamento della piramide. Ciò che stava in alto sta in basso e viceversa. Ciò che era un atteggiamento di attenzione ai poveri, agli altri, a coloro che sono diversi da noi, sono lontani dalla nostra sensibilità, che conosciamo molto poco e di cui parliamo molto, questo invece diventa il cuore della nostra vita di discepoli. Quella che Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium indica la Chiesa in uscita, appunto, come Abramo, non una Chiesa in ricostituzione, non una Chiesa che rifà i ranghi, non una Chiesa in restaurazione, ma una Chiesa in demolizione di se stessa per fare spazio di più a ciò che del Vangelo abbiamo sempre saputo, ma da cui ancora troppo poco ci siamo lasciati realmente toccare, trasformare. Una Chiesa eccentrica per natura e meticcia per vocazione, in cui oggi la cosa più importante, e che può essere anche tacciata, e lo hanno fatto, di una certa eresia, ricordate, non so quanto di voi ha saputo di questa lettera di 62 firmatari rivolta al Papa, insomma, per metterlo un po' in guardia da certe posizioni. Beh, sono i Sadducei dei nostri giorni. Ci sono gli scribi dei nostri giorni, siamo i monaci, noi non siamo i farisei. Poi ci sono gli scribi, cioè i dottori, eccetera. E poi ci sono anche i Sadducei. Chi sono i Sadducei? I Sadducei all'epoca di Gesù erano i ricchi, quelli che stavano bene, che chiaramente erano talmente ricchi e stavano talmente bene che non avevano nemmeno bisogno di immaginare una vita ultraterrena, perché stavano talmente bene sulla terra che gli bastava. Invece i poveri ogni tanto si immaginano un paradiso, almeno soffriamo di qua sperando che qualcosa ci sia di là. Per i Sadducei neanche questo, perché per loro non è un problema. I Sadducei sono appunto questi personaggi i quali ricchi, potenti, eccetera, 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 hanno bisogno della religione e della Chiesa semplicemente come sostegno al loro benessere. Quindi tutto ciò che mette in crisi questo non va bene. Sono i nuovi Sadducei. Ma la via della Chiesa non è quella. La via della Chiesa è una via che appunto mette al primo posto Dio, perché mette al primo posto l'altro, soprattutto quando questo altro mi scomoda. E come per Caino e Abele, questo altro che mi dice che la mia identità non è direttamente proporzionale alla non identità dell'altro, ma è semplicemente diversa. E come c'è spazio per la mia diversità, ci deve essere spazio per la diversità dell'altro. E questo persino a livello di fede. Una Chiesa che non si immagina più come nell'Ottocento, una Chiesa in missione nel senso coloniale, della esportazione della propria fede, dei propri costumi, della propria mentalità, ma che non rinuncia alla propria missione evangelica, ma intesa non come l'idea che gli altri debbano fare come noi, ma come l'idea di andare incontro agli altri che possono continuare a fare come fanno loro. E questo non li rende nemici, ma li rende fratelli, sorelle, uguali nella diversità. Lech Lecha è la parola che Dio rivolge ad Abramo. Va verso, alcuni rabbini traducono va verso te stesso. Bene, una Chiesa in uscita, come diceva Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, è una Chiesa, e ciascuno di noi come discepoli, che accetta la scommessa di avventurarsi nella storia con una consapevolezza che Dio è per natura e per principio fuori. Dio è fuori. Dio è fuori dagli schemi, Dio è fuori da tutto ciò che lo ingabbia. Dio è sempre altro, perché altrimenti è semplicemente la costruzione della nostra autorassicurazione, quindi è un idolo, è un vitello a cui non possiamo dare la nostra adorazione, la nostra sottomissione, la nostra docilità. Vorrei concludere con un pensiero, poi magari possiamo dialogare un po'. Al cuore della nostra comprensione del mistero di Cristo vi è una parola, quella che troviamo nella lettera ai Filippesi, il famoso inno di Cristo, ekenosen. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, ekenosen, si svuotò. Lo svuotarsi del Verbo del Padre nell'incarnazione, che celebriamo sempre a Natale, non è una umiliazione, è un fare spazio. Fare spazio. Quando il Verbo si svuota della propria divinità è perché fa spazio alla nostra umanità per imparare dalla nostra umanità ad essere più divino, ad essere esattamente quello che ha voluto rivelare nell'atto della creazione. E c'è un verso di una poesia di Hölderlin che è stupendo, e dice così: l'Altissimo crea il mondo come il mare crea la spiaggia, due punti, ritirandosi. Dunque, l'Altissimo crea il mondo, la storia, la vita, come il mare crea la spiaggia, ritirandosi. Se il mare non si ritira, non c'è la spiaggia. È questo continuo gioco del mare che viene e che va. E potremmo dire, applicando questo principio, diciamo, della creazione, alla vocazione più profonda della Chiesa, potremmo dire che la Chiesa, nella comprensione che ne abbiamo oggi, quando Giovanni XXIII sul letto di morte dice non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a capirlo meglio, e quindi non va benissimo, ma in questa comprensione, in questo incremento di intelligenza del Vangelo, la Chiesa è sacramento di salvezza, non perché si impone, direi persino non perché si impiccia, ma perché fa spazio, accettando anche di ritirarsi per poter essere chiamata. Perché il mondo, la gente, possa fare appello piuttosto che essere continuamente sommersa da uno tsunami di attenzioni non richieste. Perché sapete, a furia di fare tsunami, poi insomma, non c'è più spazio per la vita. E quando in questa giornata dei poveri, viene messo a tema il fatto che la via della Chiesa, l'odos, la via della Chiesa, che per già negli Atti degli Apostoli, nell'antica tradizione ecclesiastica ed ecclesiale, nella intelligenza dei primi padri, odos indica dottrina, indica vita, indica tutto quello che fa l'identità della comunità dei discepoli. Bene, questo odos, questa via, è l'altro, soprattutto quando è più povero e più piccolo. Ma secondo me, e mi fermo, la cosa più bella di tutto questo non è, anche se lo è, che finalmente la Chiesa rimette al primo posto i poveri, che è già molto, ma forse ancora più profondamente il frutto di questo è che finalmente forse nella Chiesa possiamo imparare ad essere più serenamente poveri, fragili, vulnerabili. Dobbiamo uscire, non so come si fa, non ho la ricetta, non lo so. Ci sto pensando, però non sono ancora riuscito a capire come. Dobbiamo uscire da questa sorta di maledizione. Noi viviamo in questo momento in un contesto di maledizione. Mi spiego cosa voglio dire. Il fatto di essere stati così tsunami, adesso ce la stanno facendo pagare su tutti i fronti, è come se ce la facessero pagare continuamente. Voi che dite e adesso vi facciamo vedere, voi che chiedete, ma anche voi, avendo fondato in certo modo anche la nostra missione testimoniale sul fatto che noi siamo i garanti di ciò che è bene, di ciò che è buono, e gli altri sono quelli che vanno continuamente corretti, ha creato una disparità, tanto che rischiamo di non essere serenamente poveri e vulnerabili. Invece la grande sfida è di essere parte di un popolo in cammino in cui ciascuno è ricco e povero al contempo, è capace di dare, ma ha anche bisogno di ricevere. Dall'immagine piramidale ormai siamo chiamati a vivere in cerchio. Da un'immagine appunto gerarchica, chi è più santo, chi è meno santo, chi è più perfetto, chi può insegnare, chi deve sempre apprendere, ad un'immagine di ministerialità condivisa, in cui ciascuno può dare e in cui ciascuno deve essere pronto a ricevere. Questa è una rivoluzione. E ogni volta che avviene una cosa del genere, e quello che stiamo vivendo noi è veramente qualcosa di formidabile, bisogna mettere in conto che qualcuno stia male. E bisogna anche farsi carico di chi sta male, senza però rinunciare ad andare fino in fondo per la strada che lo Spirito di Cristo ha indicato e continua ad indicare alla sua Chiesa. Senza paura e senza timidità. Basta con la timidezza non evangelica. La discrezione evangelica, ma non la timidezza. Il Vangelo ci obbliga ad una parresia, ad un coraggio, ad un'audacia. Oggi la parabola che abbiamo ascoltato nel Vangelo, ad una capacità di onorare la fiducia che Dio ci dà, mettendo a frutto tutte le nostre capacità, persino la nostra scaltrezza. Grazie.